Benvenuti ragazzi a Senza un briciolo di Tesla. Oggi la presentazione la faccio io, Andrea, e però con me, come la settimana scorsa, c'è anche Francesco.
Ciao a tutti.
E anche Alessandro, il solito Alessandro che normalmente fa l'intro. Ragazzi, di cosa parliamo oggi? Chi vuole iniziare?
Oggi si parla di Tesla e di come Andrea faccia bene le intro. Comunque... andiamo dritti al punto, vai Ale, dici la novità piacevole.
Allora, novità piacevole è che proprio in questi giorni sta diventando a pagamento la ricarica al supercharger Tesla, quindi facendo felici tutti quelli che hanno comprato in questi giorni.
Beh dai, c'era da aspettare, esatto, c'era da aspettare.
Dai, normale.
Giusto.
Diamo anche una nota di informazioni, nel senso che dal sito Tesla in questo momento il prezzo del supercharger dovrebbe essere 0,31 euro al kilowattora ricaricato, che posiziona l'Italia, diciamo, su una fascia alta di costo per quanto riguarda la ricarica del supercharger, almeno in Europa, però insomma non è neanche tantissimo come per esempio lo Ionity, quindi è sempre comunque vantaggevole. Esatto.
Ok, per fare un paragone veloce, sì, con una ricarica invece domestica, sappiamo che solitamente il costo medio al kilowatt è di
più o meno 0... esatto,
20 centesimi.
Ok, va bene,
quindi a casa comunque conviene,
ci sta, ecco. Ecco, ricordiamo che l'uso normale di un'auto elettrica, quello più così tipico, è di caricare l'auto a casa e di caricare supercharger solo quando si fa un viaggio che va oltre le capacità della,
certo,
batteria, quindi in caso di necessità. Quindi ci sta che quella ricarica, che peraltro a chi installa un supercharger o una colonnina di quel tipo lì, costa parecchio installarla, quindi ci sta che costi un
po'. Va bene,
sì. Contenti di questa cosa?
Giusto,
giusto,
giusto.
Ma era un'anomalia legata più che altro forse a problemi di fatturazione, da quello che sembra, che non alle intenzioni di Tesla, che in tutto il resto del mondo gli fa pagare da sempre.
Ma sai che invece ho scoperto, Alessandro, che anche il Portogallo era nella stessa nostra condizione, e non lo sapevo.
Non sono portoghese.
La battutona è arrivata anche per oggi, bene così.
Vabbè ragazzi, possiamo chiudere, alla prossima settimana.
No, invece cambiamo argomento, se non volete aggiungere altro. Andiamo su questi benedetti nuovi interni della, benedetti e maledetti magari, nuovi interni della Model 3, che dovrebbe arrivare un po' con questo restyling sia esterno, perché mi sembra che sparisca la cromatura, no?
Esatto.
Giusto? Però ci sono anche questi cambiamenti interni che insomma stanno facendo molto discutere, soprattutto su Twitter. Io ovviamente sempre malato su Twitter, controllo un po' tutti i possessori di Tesla, e dicono che appunto, ok, si va a perdere l'effetto lucido, però questo effetto opaco, sì, sicuramente più pulito, con meno impronte, però cosa ne pensate voi? Queste tonalità, questa nuova anche sagoma del cassetto, mi sembra di capire.
Allora, a me sembra un po' più signorile, cioè porta la Model 3 da un stile giovanile, chiamiamolo così, a una cosa un po' più signorile, perché non so se hai notato, ma nei lati della console centrale si vedono delle cuciture, c'è adesso la pelle invece, cioè ci sarà la pelle, e invece in questo momento hai una specie di plastica che viene richiamata anche in altre parti della macchina, quindi mi sembra un po' più verso la Model S, ecco, stiamo andando, okay, verso la Model S. Così
io non lo so, non lo so, cioè la cromatura, al di là che a me piace sia con, però è un tratto distintivo di Model 3 rispetto a Model Y o Model Y, chiamatela come volete, per il resto sì, è carino, però c'è anche quell'altra novità della pompa di calore che effettivamente è un po' più di sostanza, mettiamola così.
Sì, no, io mi stavo limitando ovviamente solo lato estetico, no, poi sotto il cofano, se così si può dire, c'è del cambiamento che lì vale veramente la pena considerare. No, dal punto di vista estetico, allora, io sono un appassionato appunto di macchine senza cromature, però capisco molto bene il ragionamento di Alessandro quando dice che effettivamente è un tratto distintivo e non poco della Model 3 in generale, ma anche di Tesla se vogliamo, però effettivamente è un bel cambiamento. Invece per quanto riguarda quegli interni lì, io sto continuando a vedere sempre solo una foto che ritrae questa nuova impostazione con un grigio molto chiaro, magari anche sembra plasticoso. Adesso l'interno è sicuramente più curato secondo me, però bisognerà vedere altre foto, altri video per confermare prima di tutto la notizia, ma l'impatto, perché come dice Andrea, adesso la Tesla è più giovanile, è bella lucida, è bella minimal, no? Sembra ancora più così moderna, no? Futuristica per certi versi. Però secondo me non faranno un passo troppo indietro da quella direzione con questo nuovo cambiamento, non lo so, staremo a vedere.
E poi ricordiamo anche che la cromatura, oltre ad essere un tratto distintivo, come stavi dicendo tu, Francesco, dà comunque importanza alla macchina. Cioè,
sì,
la Model 3 la puoi vedere dall'esterno come una macchina sportiva, ma per esempio il blu della mia potrebbe sembrare quasi una macchina diplomatica con quella cromatura, no?
È vero.
È un po' più elegante. Togliendo le cromature, infatti io le avevo messe l'anno scorso e poi le ho tolte, diventa un po' più cattiva, un po' più sportiva. Boh, non so come la prenderà la gente per questa tipologia di nuovo stile, ecco.
Ma sì, sono abbastanza 50-50 su Twitter adesso, mi sembra di vedere, c'è chi parte prevenuto, chi invece dice no, può avere senso, vabbè.
Poi, volendo, possiamo dire anche che comunque Tesla ha sempre introdotto, senza poi spesso annunciare piccole modifiche, cioè non è come per gli iPhone che esce, l'iPhone 7, l'iPhone 8, l'iPhone 9, eccetera, eccetera. La verità, però non c'è un, come dire, un passaggio secco da un modello all'altro. Secondo me nei prossimi anni ci abitueremo a questo. Anche quelli che ora stanno pensando ordino o non ordino, aspetto le modifiche, io credo che sarà un fil rouge dei prossimi anni.
No, è un trend di Tesla sia fuori che dentro, soprattutto come dicevi tu, con pompa di calore, la Octovalve, no? Tutte quelle parti che saranno fondamentali e verranno introdotte piano piano, e non è che ci sarà la Model 3 2021, la Model 3 2022, cioè qui ragazzi veramente parliamo di cambiamenti clamorosi nel giro di 2 o 3 mesi alla stessa auto che magari uno ha ordinato appunto 2 mesi prima e non so, trova delle cose diverse da quello che l'ha ordinata 5 mesi prima. Siamo a questo livello.
È vero, e anche comunque già all'inizio, quando è uscita in America, anche i sedili della Model 3 erano completamente diversi da quelle che sono adesso, erano un po' più flat, un po' meno comodi, quindi diciamo che Tesla punta, almeno dal mio punto di vista, cerca di fare dei piccoli cambiamenti incrementali costanti, che però non pubblicizza più di tanto, perché...
Ma è giusto che non lo faccia,
secondo me. Sì, perché sennò altrimenti si taglierebbe le gambe da sola, probabilmente dicendo fra un mese usciranno solo Model 3 con le batterie nuove, la pompa di calore, eccetera,
chiaro,
eccetera.
Chiaro, invece... È geniale, se ci pensi, perché è lo stesso discorso, adesso faccio una piccola digressione, ma per ricollegarmi alla prima puntata che abbiamo fatto tutti insieme, dove parlavamo, della batteria da 1 milione di miglia, ma secondo voi, se Elon Musk avesse detto... Ragazzi, abbiamo la batteria da 1 milione di miglia che sarà presente sulle nuove Model 3, così. Ma lì si sarebbe sviluppato il classico effetto Osborne, che viene chiamato in causa più volte, ossia è quell'effetto dove Osborne era praticamente un brand di PC che aveva annunciato al pubblico che dopo un anno sarebbe uscito un modello molto più valido del modello attuale. Cosa è successo? È fallita quell'azienda perché nessuno ha più comprato poi il modello che avevano in circolazione al momento, e quindi boom, scoppiato tutto. Se Elon avesse sparato sta bomba della batteria da 1 milione di miglia sul modello, che ne so, del 2021 piuttosto che 2022, quello che è, ma chi avrebbe più acquistato una Model 3 ora, oggi, pensando appunto alle novità che sarebbero potute arrivare nei prossimi anni? Quindi sono tutti ragionamenti che secondo me hanno molto senso, questi di voler aspettare prima di annunciare in pompa magna queste novità, ma bensì farlo sotto traccia, e secondo me ha portato molte volte a buoni numeri per Tesla.
Concordo totalmente. Mi fermerei un attimo sul discorso della pompa di calore, che è sicuramente importante in termini di efficienza se confermato, magari non tutti lo sanno, ma la Model Y dovrebbe montare di default la pompa di calore, tantissime altre auto elettriche, mi pare anche la Kona ha la pompa di calore, quindi non è una tecnologia nuova. È una tecnologia, per chi non lo sapesse, che dovrebbe permettere il riscaldamento e raffreddamento dell'abitacolo in maniera più efficiente di quello che è attualmente montato sulle Model 3 e che quindi dovrebbe garantire un po' di autonomia in più. Però, anche se online leggo il contrario, su climi estremamente freddi, che non è il nostro caso, ma io mi riferisco al mio viaggio, per esempio, a Capo Nord d'inverno, dovrebbe soffrire ancora di più. Quindi non so se poi, e qui arrivo al punto, non so se terranno due tipologie diverse di vetture, una con la pompa di calore e una senza, anche se sicuramente sarebbe un problema da gestire una doppia linea di produzione, però tanto lo fanno già, almeno a Fremont già tengono una linea per l'America e una linea per l'Europa, quindi può essere che usciranno delle auto per il mercato artico o comunque molto freddo e delle auto per un mercato più diciamo clima mite, ecco, come il nostro. Però la cosa più importante sicuramente è che nel nostro caso probabilmente arriverà la pompa di calore e in quel caso sarà sicuramente un beneficio in termini di autonomia per noi.
E ora vi faccio però una domanda a tutti e due. Se una volta che queste modifiche su Model 3, quindi diamo per scontato che la Model 3 abbia già le modifiche interne, la pompa di calore, quindi che di fatto sia identica da quel punto di vista lì alla Model Y o Model Y, a quel punto lì la differenza di prezzo di $5,000 più o meno tra le due auto è giustificata?
Ma sai che io me l'ero persa questa cosa dei $5,000?
Io adesso non ricordo bene, so che la differenza di prezzo più o meno è quella lì, a parità di allestimento ovviamente, se vuoi do anche un'occhiata, ma mi ricordavo la differenza di questo tipo qua. È vero che Model Y può essere anche configurata a 7 posti.
Ah, ma aspetta, adesso ho capito, la differenza tra Model 3 e Model Y?
Esatto, certo.
Avevo capito che la Model 3 nuova costava $5,000 in più.
No.
Ho capito.
Non credo.
Ma quindi solo 5.000 la differenza?
Sì.
Sì, penso di sì. Siamo lì, non credo che sia tanto diversa la... Beh, secondo me sono due macchine diverse, quindi compararle a livello di prezzo... sì, è un gioco che si può fare, ma non ha grande senso... Per chi la vuole acquistare, ecco, cioè se uno piace la Model 3 si prende la Model 3, se uno piace la Model Y e ha bisogno di più spazio, quello che vuole prende la Model Y, credo, no?
Ma allora, dai primi video che ho visto, la differenza almeno esteriormente sembra abbastanza evidente. Io pensavo fossero più simili a livello di dimensioni, ma in realtà la Y è molto simile alla X come misura, non credevo, ma è più, per dire, è più simile alla X che alla 3 in termini di misure. Poi vabbè, esteticamente chiaramente è una Model 3 cicciona, ecco. Però non so, ti ripeto, secondo me in Europa una Y avrà un mercato stratosferico, ma proprio stratosferico, e quindi una differenza di quel genere sarà sicuramente a favore della Y. Tra l'altro, come al solito, secondo me Tesla vende con un prezzo tra virgolette più alto di quello che in realtà potrebbe offrire, quindi ha un guadagno sulla Model Y secondo me ancora maggiore rispetto alla Model 3, ma chiaramente perché ha sviluppato tecnologie, produzione migliore, tutti i soliti discorsi, per non parlare di quando poi effettivamente inizieranno a farle a Berlino. Lì secondo me avranno un guadagno sul prodotto che sarà clamoroso, cioè secondo me potrebbero venderle quasi a €40,000, che comunque...
Hai fatto proprio un aggancio perfetto, secondo me, visto che Elon Musk ha twittato che a Berlino verranno utilizzate le nuove celle di batteria. Ecco.
Ce l'ho davanti quel tweet.
Dai, raccontalo. L'ho visto che c'hai davanti.
No, è clamoroso, nel senso che Elon Musk ha proprio annunciato ufficialmente che a Berlino si utilizzeranno le batterie, le nuove celle, diciamo 4680, con quindi la struttura del pacco batterie che interverrà, proprio farà parte del telaio a tutti gli effetti della base della macchina, quindi sarà parte integrante a livello strutturale insieme alla parte frontale e parte posteriore completamente, come si può dire in italiano, cioè castate, cioè stampate in un certo senso, cioè nel senso verranno prodotte così senza assemblarle con vari pezzi ma in un blocco solo, un blocco unico, cioè la parte
che abbiamo perso
in un altro blocco, e in mezzo praticamente inseriranno il pacco strutturale delle batterie, che saranno tutte quelle nuove. Quindi insomma già lì uno dice: voglio comprarmi una Tesla, io ipotizzo che nel 2021, fine 2021, verrà comunque messa già in commercio la Model Y di Berlino, e con le nuove batterie quasi quasi aspetto.
Beh, se vuoi una Model Y mi sa che devi aspettare per forza.
Sì, no, quello sicuro.
C'è quel discorso lì, chiaramente, che chi aspetta Model Y aspetta comunque per averla in Europa, e quindi che sia con le nuove, non è tanto il fatto delle batterie ma il fatto proprio della macchina che ti fa aspettare. La vera domanda forse è quando aprirà la Giga Berlino con la produzione di Model Y, Model 3 avrà o no le batterie nuove?
Model Y? Ah no, la Model 3 non si sa, la Model Y, quella di Berlino, quasi sicuramente avrà le batterie nuove. Cioè sicuro, perché lo dice proprio chiaramente lui, Berlino utilizzerà le 46, le celle...
Perché 46. Se non sbaglio Berlino comunque non dovrebbe fare solo la Y, dovrebbe fare anche la 3, quindi
no,
questo...
assolutamente no. Faranno un sacco di cose e secondo me faranno ben di più della 3, cioè nel senso la Model 2 eventualmente è già in programma secondo me per farla a Berlino, la versione europea, e in più parla anche nel tweet di un nuovo sistema di verniciatura, quindi anche lì è sempre stato un tema molto dolente, un tasto dolente per Tesla. Finalmente a Berlino potrebbero probabilmente rivoluzionare il discorso, magari adesso la sparo diventare tra i migliori in circolazione, perché secondo me si sono concentrati molto.
Tu Francesco che segui molto più di me i tweet di zio Elon, ricordo male o ne aveva fatto anche uno che preannunciava il fatto che Tesla si sarebbe messa anche a offrire il wrapping delle proprie vetture?
Sì, aveva parlato di un discorso simile, quindi possiamo aspettarcelo. Forse, adesso potrei sbagliarmi, anzi sicuramente mi sbaglierò, ma forse parlava del Cybertruck, perché quando aveva parlato del Cybertruck molti dicevano: ah, ma che bello, ci sarà una versione tipo nera opaca piuttosto che in altre colorazioni, e lui tipo aveva sparato questa cosa del potremmo pensare appunto a un sistema di wrapping dedicato. È molto probabile che appunto ci sia anche per le classiche Tesla Model 3, Model Y, quindi sì, ne aveva
ce
parlato.
Vedo già Andrea a ne aveva parlato. Cybertruck.
Sì, sì, guarda, sono già partito. Però vorrei un attimo spezzare una freccia a favore della verniciatura della Tesla. Come sapete, la mia macchina fino a poco tempo fa era piena di adesivi, e questi adesivi li avevo attaccati a fine gennaio per fare l'Arctic Expedition, quindi gli adesivi hanno visto e la vernice ha visto i meno 30, ha visto i più 40, forse anche di più dell'estate italiana, e sono stati su credo 7 mesi, e quando li ho tolti non avevo alcun tipo di segno sotto. È vero anche che io avevo inserito, appena acquistata praticamente, un sistema di un trattamento nanotecnologico sulla vernice, però mi aspettavo che comunque un po' di segno me l'avrebbe lasciata, soprattutto nella parte diciamo del cofano, che è diciamo quella più perpendicolare al sole, quindi è quella più soggetta agli eventi atmosferici, e invece sono stato piacevolmente sorpreso, non ho assolutamente alcun tipo di segno. Probabilmente un detailer super attento con tutti gli strumenti qualcosa riesce a vederlo, ma occhio nudo assolutamente nulla. Quindi sì, è vero che la verniciatura ottimo è un po' il tasto dolente, un po' quello dove tutti quanti si lamentano, però devo dire che ha retto molto bene nel mio caso, e soprattutto quando comparo la mia vettura con tante altre macchine, per carità, magari anche meno costose, parcheggiate lì vicino, anche se la mia vettura è sporca, sarà perché mi piace di più, sarà perché è un bias mio a guardarla, però è più lucida, è più bella da vedere, quindi non so, c'è qualcosa nella verniciatura che comunque rende gloria a quella a Tesla.
Tra l'altro, quando tu hai fatto la diretta, io l'ho seguita e ero in ansia, cioè, ero veramente in ansia per la vernice della tua macchina. Stavo fisicamente male.
Sì. Mamma mia, va bene. Comunque, sì, diciamo che niente. Elon poi si è sbilanciato appunto sui dolci tedeschi. Che è curioso di provarne qualcuno, anche se lui preferisce il kebab. No, si è concentrato appunto sempre restando nel tema ormai, visto che parlavamo di Berlino.
Sì, che, concentrandosi per un secondo,
dimmi.
Vai.
Ah, ok. Scusate. Ok, ci siamo. No, stavo parlando, a parte di dolci che piacciono ad Elon Musk, ma gli piace anche il kebab. Stavo dicendo, per il pacco batterie ha confermato la struttura, la logica di Sandy Munro, sì, che è tipo un esperto di automotive americano che ha studiato il nuovo pacco che probabilmente verrà inserito per appunto la parte strutturale con le celle 4680, e ha confermato appunto Elon Musk di trattare le celle in maniera differente rispetto a come veniva fatto con quelle precedenti, ossia che anche a livello di temperature ci sarà una dissipazione diversa, ci sarà meno, cioè saranno completamente vicine a tutti gli effetti, sarà completamente studiato in maniera diversa. E infatti suggerisco a chi vuole magari di andare su YouTube a guardarsi dei video di Sandy Munro.
Sì, così. Munroe, forse.
Munro, normalissimo, così come si dice, per andare a vedere già un'anteprima a tutti gli effetti di quello che potrebbe essere il pacco batterie con le celle.
L'avevo visto anch'io molto prima che uscisse questa notizia di Sandy Munro che approvava le nuove batterie, e fa delle analisi non stupide, si vede che ha lavorato nell'automotive per molti molti anni. Tra l'altro non ho capito bene che lavoro faccia questo tizio, ma credo che lui proprio faccia una vivisezione delle vetture e dica a chi produce, quindi i produttori delle vetture: guardate che state sbagliando qui, questo si può fare meglio, potete cambiare questo pezzo per avere una resa migliore. Quindi fa proprio quel lavoro di ottimizzazione, se vogliamo chiamarla, dello chassis o comunque della vettura in generale. Quindi è sicuramente molto interessante da seguire, lo consiglio anch'io, anche se purtroppo è in inglese, so che non tutti possono seguirlo, però insomma con un po' di pazienza si può, lo consiglio anch'io.
Bene. Diciamo che Tesla ci dà da parlare, ne dà motivi di discussione. Intanto abbiamo perso un attimino Francesco, che si è scollegato e probabilmente ha perso un attimo di linea, ma magari rientra. Siamo rimasti io e te, Andrea.
Va bene, adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo.
Il podcast è una vita così dura che a volte non si regge.
Allora, visto che ci siamo io e te, potremmo andare a parlare anche di il Phantom Braking, che come ben saprai, anzi, se vuoi dire te che cos'è.
Allora, il Phantom Brake è una cosa che io non ho ancora provato, ti dico la verità, e che è una errata interpretazione di autopilot in alcune situazioni, che fa frenare la macchina senza un motivo reale, quantomeno apparente. È una cosa che mi hanno lamentato, anche se non succede spessissimo. La macchina praticamente in alcuni casi inchioda perché sembra che interpreti male più che altro delle ombre o cose di questo tipo, e sembra che sia un problema che si avvicina a soluzione.
Sì, sembra che proprio Elon Musk ha risposto a un tweet di qualcuno che chiedeva appunto se effettivamente possiamo aspettarci in una delle prossime release un tanto atteso fix o risoluzione in italiano di questo problema, e sembrerebbe essere che finalmente ci siamo. Considera che a me è successo nell'ultimo viaggio, quello dei... Ecco, mi sa che abbiamo ripreso il
Sì. No, ci sono, ragazzi. Stavo ascoltando comunque. Avanti.
E, nell'ultimo viaggio, quindi quello dei supercharger, è successo 4-5 volte, stiamo parlando, quindi con una cadenza una volta ogni 600-700 km, soprattutto in autostrada dove l'autopilot si inserisce proprio per forza, per rilassarsi un po', e lì mi è successo, diciamo, 4-5 volte, quindi è un problema effettivamente, soprattutto perché è successo due volte con una persona alla guida che non ero io e quindi che non sapeva che cosa stava succedendo. E in quel caso, chiaramente, uno che si trova ad affrontare una frenata improvvisa della macchina senza capire il motivo, oltre a essere frutto di un micro infarto da parte di chi è alla guida, non è il massimo della sicurezza. Quindi aspetto con ansia di avere una risoluzione effettivamente anche annunciata, come dicevamo, dal tweet di Elon, in risposta a qualcuno che appunto gli faceva notare che sarebbe il caso di avere finalmente una soluzione a questo benedetto phantom braking.
Ma secondo te questa risoluzione è legata al rilascio della nuova versione riscritta da zero di Autopilot o da un aggiornamento che sarà precedente?
Guarda, e poi ho seguito un po' il tweet e qualcuno gli ha proprio chiesto questa cosa, cioè sarà nella nuovissima versione quella che dovrebbe permetterci di fare viaggi senza toccare il volante mai, oppure anche precedente? E lui ha detto che non si doveva attendere questo grande update dell'autopilot, quindi teoricamente sarà uno degli ultimi aggiornamenti all'autopilot prima del famosissimo full self driving, che ricordiamo Elon Musk qualche settimana fa, oppure addirittura nella settimana scorsa ne abbiamo parlato, l'aveva anticipato per fine di quest'anno, quindi...
Esatto, infatti ha confermato dicendo che proprio nelle prossime settimane bisognerebbe già vedere una beta, quindi ci siamo.
Sì. A questo proposito, Andrea, te che sei programmatore, puoi spiegare qual è la differenza, perché un pochino l'avevano spiegata, riguardo alla diversità di approccio del nuovo Autopilot rispetto a quello di adesso?
Ma sai che mi trovi...
Perché l'hardware rimane quello, non è che bisogna aggiungere delle telecamere.
Ma guarda, io tecnicamente...
Io ho capito che sarà una visualizzazione più 3D. Più, non so.
Sì, teoricamente dovrebbero aver cambiato l'approccio di come interpretano i dati, quindi però sinceramente se avessi accesso al codice di Autopilot mi piacerebbe darti una risposta precisa, così ad occhio non ho modo di dare una risposta, ma potrei solo fare delle speculazioni, e prima lavoravano in 2D, quindi riconoscevano gli oggetti per immagine, adesso lavorano sempre comunque per immagine, ma cercano di dare anche una profondità di campo e quindi utilizzano anche la terza dimensione per avere una metrica migliore, un riconoscimento migliore, ma veramente non sono tutte speculazioni che francamente hanno una valenza zero rispetto a quello che probabilmente è l'autopilot o che sarà l'autopilot. Sono curioso di sapere effettivamente, cioè di vederlo effettivamente in azione. Ricordiamo che io ho l'hardware vecchio che non dovrebbe supportarlo, e quindi mi aspetto anche che Tesla prima o poi comincerà a richiamare anche le auto in Italia che ne hanno diritto per fare questo benedetto aggiornamento all'hardware 3.0, e quindi permettermi anche a me di utilizzare a pieno il full self driving, sempre se, e ricordiamocelo che Elon è famosissimo per dare delle date che poi non rispetta, arrivi a fine di quest'anno.
Esatto.
Elon Prime.
Effettivamente poi le fa tutte le cose, però mai nei tempi che promette.
Esatto.
Elon Prime, esatto, Francesco, esattamente. E sono curioso anch'io. De sto giro la faccio installare prima qualcun altro, però. Anche perché non si sa se questa nuova release di Autopilot arriverà anche a chi, ovviamente con le limitazioni del caso, però a chi ha l'autopilot base come me.
Ma allora, sempre da programmatore ti rispondo sempre con una speculazione, secondo me sì, non ha senso che loro abbiano due linee di sviluppo, una per l'autopilot base e una per l'autopilot diciamo completo. Poi chiaramente a livello software loro andranno a limitare quello che è l'effettivo output, no? Quello che poi succede e come interviene, diciamo, la macchina a livello, diciamo, stradale. Quindi, per dirla breve, nel caso tuo non ti permetterà di mettere la freccia, nel caso diciamo di o di prendere lo svincolo autostradale o di fare la rotonda, che ne so, cose di questo tipo. Nel caso di qualcuno con il full self driving, quindi il pacchetto completo, riceveranno entrambi lo stesso input, le macchine, quindi tutte e due sapranno come si fa una rotonda, ma nel caso mio o nel caso di chi ha il full self driving la rotonda la fa, nel caso tuo magari no, capito? Adesso ho detto la rotonda, certo, per fare un esempio, ma magari la rotonda la farà, cioè saranno ben altri probabilmente gli aggiornamenti, le funzionalità che andranno a limitare chi ha l'autopilot base rispetto a chi ha l'autopilot full. E forse finalmente avremo una giustificazione per questi 6.000-7.000, non so quanto vale adesso l'autopilot full. Quindi
5, mi pare.
Ecco, 5.000.
Io sentivo $8.000, che quindi magari in euro.
Ma che costerà o che costa adesso?
Che costa adesso, mi sembra? Potrei dire un errore. L'aveva aumentato? Qualche mese fa.
Vediamo.
A luglio, io mi ricordo a luglio proprio che iniziava l'aumento.
Guarda, solo sto
rapporto. Diciamo che in teoria è quello che dovrebbe succedere ogni volta che aumentano le possibilità di autopilot. Quindi in teoria anche con il nuovo potrebbe succedere un rialzo del prezzo. Poi secondo me più di tanto adesso anche potranno farlo costare $20.000, insomma, a un certo punto, perché secondo me è già molto caro così. Poi se lo vogliono diffondere, sai cosa penso? Anche una cosa su cui vi posso chiedere un altro parere. Io pensavo, per diffondere autopilot, che sarebbe una cosa interessante dare un mese di prova per farlo provare, magari quando avrà più funzionalità, perché ora forse non ha molto senso. Potrebbe un po' come fanno i vari, come faceva sì, Netflix sì, una volta, come fa poi tu, insomma. Potrebbe essere una cosa che quando sarà capace di fare qualcosa di più. Ora oggettivamente credo che non sia giustificato se non in chiave futuro, ovviamente, come hai fatto te, Andrea, nel senso che è un investimento sul futuro il fatto di aver preso il full self driving.
Ma guarda, io quando l'ho preso, sinceramente, intanto non si chiamava così, aveva un altro nome, e se non lo compravi non avevi assolutamente nulla, avevi solo il cruise control e forse neanche adattivo, quindi praticamente io sono ero forzato ad acquistarlo se volevo una macchina. Cioè, se volevo una Tesla, perché altrimenti era una macchina con delle prestazioni, ma non era una Tesla. Al tempo, se non lo compravi, proprio era da dire... Sì, non aveva alcun senso non comprarlo. Adesso comunque ho guardato sul sito Tesla e dal base al full self-driving, o come lo chiamano loro adesso, che cambiano nome ogni due mesi, €7.500 in Italia. E in questo momento, come sempre, io consiglio di non prenderlo. Però anche lì è un gioco delle tre carte. Magari adesso costa 7.500, domani esce il full self driving e il prezzo diventa €10.000, come stavate dicendo voi. Quindi...
Sì, allora ho controllato e sì, mi sembra di leggere proprio $8.000 su un articolo di Electrek, quindi dal 1 luglio, quindi proprio da luglio. E bisogna capire effettivamente cosa succederà prossimamente, perché potrebbe schizzare il prezzo, ma Elon l'ha sempre fatto un po' pensare che poteva aumentare tantissimo.
Eh sì, anche perché poi acquisirebbe veramente valore.
Altro che.
Però è vero anche che $7.500 euro, scusa, in Italia comunque non sono proprio pochi, quindi...
Dipende sempre da quanto poi quella tua macchina possa diventare stampata. Se poi la fai diventare un Uber, cioè non lo so.
Quello sì, quello assolutamente ti do totalmente ragione.
Cioè, quello... devi capire se te lo ripaghi in 4 mesi, per dire, cioè non lo sai quello. Quindi
certo.
Sì, in Italia la vedo un po' sempre grigia, parliamo a livello globale, allora sì, può aver senso, ma in Italia forse...
Quanto meno lunga, ecco. Sì, è vero. Ma poi sembra che ci sono anche voci che arrivi anche la versione poi in abbonamento mensile, sarà interessante sicuramente, arriverà, prima o poi arriva, ecco, non si sa se prima o poi o molto poi. Però ci sono come anche il tanto, come dire, sicuramente credo atteso da Andrea, il tanto store di magari provare a sviluppare qualcosa per il sistema operativo Tesla, con quelle cose, certo. Prima o poi arrivano.
Ma secondo me saranno il core business di Tesla, tutti gli abbonamenti, tutte queste app saranno il core business dell'ecosistema, cioè loro faranno un sacco di soldi con quelle cose lì, non tanto con le auto, ma un casino proprio.
Facciamo un piccolo ragionamento sempre da sviluppatore, no? In questo momento, se uno vuole sviluppare qualsiasi cosa, ha due piattaforme se vuole fare un'applicazione. Una è quella di Apple, una è quella di Android. Se domani esce Samsung OS, o non so, qualsiasi altro sistema operativo che non è compatibile con Android, uno dei problemi principali che avrà Samsung, per dire Samsung o qualsiasi altro, sarà quello di avere una massa critica per portare gli sviluppatori a sviluppare. Perché io da sviluppatore non mi rompo le balle per andare a sviluppare su un posto dove ci sono 1000 dispositivi venduti, ma anche fossero 100.000 rispetto al miliardo probabilmente di cellulari venduti con Android o iOS, non ha assolutamente paragone. Quindi in questo momento Tesla non ha senso che rilasci un SDK, che è quel meccanismo che permette agli sviluppatori di interfacciarsi con la vettura.
Bravo.
Perché non ha creato una massa critica. O meglio, ce l'ha già una massa critica. Perché se loro rilasciano uno store per auto, probabilmente sono già il leader del mercato. Perché è vero che c'è Android Auto, è vero che c'è Apple Car qualcosa.
Ma non c'entra.
Infatti, non hanno assolutamente.
È un'estensione del telefono, esatto. Non è un sistema.
Quindi loro probabilmente già sarebbero leader del mercato, però se loro attendono qualcosina e si concentrano su evidentemente cose più importanti come per esempio full self driving, cose di questo tipo, avranno sicuramente o anche la macchina da $25,000 che gli permetterà di fare un salto epocale di vendite probabilmente, allora lì non ci sarà gioco, sicuramente non ci sarà gioco. Quindi in questo momento loro stanno costruendo la massa critica che permetta agli sviluppatori di avere un effettivo interesse poi a sviluppare su quella piattaforma, no? E ha totalmente senso, secondo me.
Anche perché quelle applicazioni che metteranno magari un domani in vendita su quello store non costeranno probabilmente 99 centesimi come può essere su Apple Store, eccetera, costeranno un po' di più molto probabilmente.
Ma guarda, dipende da... Dipende, potrebbe essere, dipende, ogni store la fa a sé, e soprattutto all'inizio chi arriva per primo può fare un po' di cartello, chiamiamolo così, e decidere che cosa, che prezzi inserire.
E poi sarei molto curioso anche lato prestazioni, perché noi siamo sempre stati abituati a parlare di applicazioni su dispositivi spessi un centimetro massimo, anzi un centimetro ma va 8 mm, 7 mm con batteria limitata e tutto il resto. Immaginatevi cosa si può fare su un'automobile, cioè creare un sistema operativo per un'automobile. Cioè non dico che si può tirare fuori la prestazione, le prestazioni che ti possono offrire i computer da gaming e cose così, ma immaginatevi il potere e il potenziale di tutto ciò.
Ma io credo che comunque sotto il culo della Tesla ci sia un mini computer da gaming, forse in alcuni casi anche
esatto.
Io infatti a volte rimango stupito da quanto alcune applicazioni come può essere che ne so il browser web o va un po' lento, mettiamola così, anche YouTube, e come invece magari i giochi tipo quello delle macchine, mi scappa il nome,
sì.
Vadano fluidi e comunque siano graficamente anche un pochino impegnativi, cioè, rispetto a un browser sicuramente sì. Non riesco a spiegarmela, ma intenderei sicuramente
chiaro
dire,
in un futuro immaginiamoci la voglia che potrebbe farti venire l'auto, di andare in auto solo per giocare o per guardare un film. Immaginatevi l'auto come stanza, perché ci sarà impianto stereo pazzesco, qualità video ottima, prestazioni magari per uno che vuole giocare, così va in auto a giocare. Cioè stiamo divagando e fantasticando quello che volete, ma qui potrebbe veramente creare un nuovo ecosistema, non solo per l'auto in movimento ma anche l'auto da ferma.
Chiaro, vero.
già è una macchina che ti porta a salire in macchina più del, del normale per guidarla, no? Secondo me la camp mode l'hanno messa per quello, perché già che la vuoi prendere per guidarla, se la prendi anche per guardare, per usare...
È una casa, è una casa.
Sì, alla fine dormi lì e...
E via.
Sì, ma ci sono delle, veramente delle praterie, perché adesso stavo ragionando sul fatto del, che tu hai introdotto prima del, del, del Tesla Network, no? Del fatto di un domani di poter dire, ok, quando non uso la macchina può essere chiamata da qualcuno e fa da taxi e ci, ci dividiamo i, i guadagni con Tesla. Da quello che avevano detto, Tesla teneva il 30% e l'utente, l'owner, il 70%. Però in, in ottica domani nulla impedirebbe a Tesla di dire, guarda, se tu mi, mi dai più guadagno a me, io non ti faccio pagare il full self-driving, magari. Faccio per dire,
ah, cioè, sì, ci sono degli scenari... Tutto è possibile, tutto.
Di qualsiasi tipo.
Però si passa sempre lato software, cioè una volta che riesci ad inserire il software in un settore come quello dell'auto, che è fermo da decenni, tu hai una possibilità e un potenziale che è straripante, secondo me, straripante.
Sì, è vero, è vero.
O altre, un altro caso che potrebbe essere interessante è che tu potresti avere la macchina senza il full self-driving, ma avendo comunque tutto l'hardware a disposizione, eccetera, potrebbe essere che se tu metti la macchina in flotta per fare da taxi, nel momento in cui lei è da taxi, ti dà il full self-driving. Cioè, il full self-driving si abilita e si disabilita in base alla modalità in cui la macchina è. Perché chiaramente la in quel momento Tesla ha un guadagno diretto dalla macchina che girano, quindi
Sì.
Potrebbe anche essere quella la modalità, anche se credo che Tesla non sia così cretina da mangiarsi $7,500 o €8,000, quello che è, insomma, per fare questo giochino. Però insomma, sì, come avete detto bene, tutti e due, software uguale infinite possibilità, poi chi decide cosa e quando è un altro paio di maniche.
Veramente.
Molto figo,
sì.
Molto figo.
Avremo
perché
tanto
il software...
da parlare.
Esatto, avremo, sì, potremmo andare avanti all'infinito, però la base secondo me è sempre solo una. Fare un'auto basata sul software è una roba difficilissima, secondo me. Cioè basata sul software, non mettere un software parallelo al sistema dedicato all'auto. Cioè proprio un'auto basata sul software. Una volta che riesci a fare quello, è per quello che Tesla ha già sto vantaggio, secondo me.
Tra l'altro vedo che costruttori sì, stanno pensando quale batteria, le cose, però sul lato di questo lato qua, secondo me c'è solo Tesla che ci sta mettendo la testa.
Bravo, bravo,
sì.
Bravo.
Sì, anche perché adesso si gioca sulle batterie, sull'efficienza della macchina, sul costo della macchina, il, come dire, il, la guerra, no? Tra
autonomia,
tra autonomia, cose di questo, diciamo, tra le specifiche tecniche della vettura in sé. Però nulla vieta che questa cosa shifti di paradigma fra qualche mese o...
shifterà sicuro, ma per forza, cioè la direzione è quella. Il problema è che qui c'è qualcuno che ha già un vantaggio incredibile anche lì.
Infatti,
anche lì.
Infatti.
Cioè, se mi esce Volkswagen con la batteria migliore di Tesla, adesso la vedo complicata, però potrebbe succedere.
Certo.
Poi c'è ancora tutto il resto che è clamorosamente in sfavore di, della, della concorrenza. Che è il software. Il software, ragazzi, ha fatto la fortuna di Apple, ha fatto la fortuna di tantissimi marchi. Cioè, non si scappa da lì, eh. Il futuro è lì.
È vero.
È il game changer, è veramente il game changer.
Eh sì. Va bene.
Bene. Beh, dai, abbiamo fatto qualche chiara. Intanto volevo ricordare, prima di dimenticarmi, volevo ricordare agli ascoltatori che se vanno nelle descrizioni trovano sia il canale di Francesco che quello di Andrea, che anche per chi volesse comprare una Tesla al codice referral per avere i suoi 500 km gratuito supercharger, che ora tornano anche più utili, visto che sì, ora a me cominciano a scalarli davvero. E per il resto, diciamo che... ci sentiamo alla prossima puntata.
Beh, guarda, visto che ci siamo, visto che me l'ero ripromesso, diamo anche un paio di metriche di quanti sono i supercharger in Europa, così magari
sì.
Da puntata a puntata vediamo quanti aumentano.
Allora, vai.
Allora, in questo momento ne abbiamo 535 aperti in Europa, soon, quindi a breve dovrebbero aprirne 220, di cui 150 pianificati nel 2020 e il resto nel 2021, per un totale di 755 supercharger. La cosa però più figa, beh, se, vi dico, se volete vi dico anche quanti sono i supercharger in totale. In totale i supercharger adesso aperti sono 1900, quindi ne abbiamo un buon quarto solo in Europa. Ma i destination charger in Europa sono 5244, quindi sono già una bombardata. E lì tra l'altro siamo i migliori, perché Asia, America e Middle East, quindi Medio Oriente, sono tutti, hanno tutti molti meno destination charger rispetto a noi in Europa, quindi super top. La cosa ancora, l'ultima metrica che vi do è che i service center, che a lungo sono stati molto criticati, o meglio Tesla è stata a lungo molto criticata sotto questo profilo perché ce ne sono effettivamente pochi, in questo momento in Europa ce ne sono solo, se così vogliamo dire, 97, pianificati un totale di 157 per adesso.
Numeri importanti,
numeri importanti. Beh, vediamo dalla settimana prossima quanti aumentano, quindi quanto aumentano e quanto veloce o piano si sta muovendo Tesla sotto questo punto di vista.
Io lancio un messaggio subliminale a Tesla che qua l'autostrada che da Livorno va a Genova e la 15 Parma alla Spezia, c'è il crocevia che, dove casualmente abito io, ma qui non, è, non c'è conflitto di interessi, dove sarebbe perfetto
E saluterei anche Elon, che so che ci ascolta comunque, mi raccomando, salutiamo
Elon. Hi Uncle Elon.
Zio. Va bene, dai, ci aggiorniamo per la prossima puntata.
Alla prossima.
Ciao, ciao, ragazzi. Ciao a tutti.
Ciao.